Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Per me è sempre un'immensa gioia e anche una grande responsabilità, parlare a nome del nostro Dio. Perciò, vorrei che insieme a me, chiediamo al nostro Dio di guidarci questa mattina, che ci guida soprattutto nel capire la profondità della sua parola. Preghiamo. Caro Padre, ti siamo grati, Signore, perché tu hai fatto tutto per il tuo popolo. Hai dato il tuo figliolo Gesù Cristo a morire, Signore, sulla croce per ognuno di noi. E grazie a quel sacrificio, Signore, tu hai pagato i nostri peccati, ci hai lavato, ci hai redenti, Signore. Grazie a quel miracolo, Signore, oggi siamo qua. Siamo qua insieme come popolo per dirti grazie, Signore. Ti chiediamo, Signore, di benedire questo momento, benedire la tua parola e che sia tu a parlare nei nostri cuori, Signore. Ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per il tuo Spirito Santo che vive in noi, Signore. Grazie, caro Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen. Bene, oggi vorrei, o meglio, ho intitolato il messaggio di oggi come prepara il terreno per la semina. In spagnolo sarebbe prepara il terreno para la siembra. Quindi nel Nuovo Testamento vediamo a Gesù che lui fa tre discorsi. Uno dove lui parla nel passato, un altro dove lui parla al presente e poi al futuro. Il Sermone del Monte, Luca 6, lui sta guardando al passato, lui parla delle beatitudini. Dice: beati voi che avete fame perché sarete saziati. Parla dell'amore ai nostri nemici, parla della misericordia, della beneficenza. Nel secondo discorso che Gesù fa è le parabole del regno, dove lui rappresenta il regno dei cieli nell'età presente. Il terzo discorso invece che lo fa guardando al futuro lo fa nel discorso del Monte degli Ulivi, dove lui parla del re che ritornerà. Ora vorrei che apriamo le nostre Bibbie. Siamo in Matteo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 4, e qua vediamo, o meglio, iniziamo dal capitolo 3, cerchiamo un po' di ricordare chi era Giovanni il Battista. Matteo, capitolo 3, versetto 1 e 2. In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Poi al seguente capitolo, al capitolo 4, al versetto 17, vediamo che Gesù ripete le stesse parole di Giovanni il Battista. Capitolo 4, versetto 17, Gesù dice: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi il regno dei cieli è vicino. Gesù sta parlando al popolo di Israele in quel momento. Cerchiamo di tornare indietro, 2000 anni fa, e cerchiamo di pensare a Gesù che parla al popolo di Israele e gli dice: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Il popolo di Israele, nonostante Gesù fosse venuto per regnare come figlio di Dio, il popolo di Israele lo rifiutò. Rifiutò il suo messaggio, questo messaggio che poi Gesù trasmette ai suoi discepoli, in modo che loro potessero predicare, proclamare al popolo di Israele questa verità: Gesù è il figlio di Dio, è venuto sulla terra per regnare come figlio di Dio. Ma invece Israele e il popolo di Israele, loro si aspettavano un Messia come un re potente. Perché? Perché questo popolo aveva sofferto moltissimo. È stato un popolo perseguitato per secoli e aspettava un re potente, un re liberatore, un re che gli dia loro sicurezza, benessere. Invece il figlio di Dio come si presenta nella città? Si presenta cavalcando un asino, come un uomo semplice, un uomo nato a Betlemme, nato da un falegname. Agli occhi del popolo questo uomo era un nessuno. Anzi, Gesù era considerato un impostore perché lui si faceva chiamare figlio di Dio. Questo uomo, questo Gesù, stava per rivoluzionare il mondo intero, perché lui stava proclamando il regno di Dio. In quel momento l'umanità, la storia dell'umanità stava cambiando, stava accadendo qualcosa di meraviglioso, qualcosa che non era mai successo prima nella storia dell'umanità. Gesù non venne a parlare sulle cose terrene, sulle cose che noi vediamo, sulle cose che noi tocchiamo con le mani, ma Gesù venne per parlare al popolo di Israele sulle cose profonde, venne a parlare al loro cuore, direttamente al loro cuore, per farle capire che il mondo, la vita non finisce qua sulla terra, ma continua dopo la morte. Dopo la morte c'è la vita eterna. E questo è quello che Gesù voleva trasmettere al popolo di Israele, parlare al loro cuore direttamente. Ma purtroppo conosciamo, leggendo la Bibbia, che Israele in quel momento della sua storia, era un popolo duro di cuore e rifiutò il suo re. Vediamo in Matteo 11, Matteo capitolo 11, versetto 28. Gesù dice queste parole: venite a me, voi tutte che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Poi al capitolo 14, al versetto 17, siamo a Matteo, perdon, 4, 17. Sì, è quello che abbiamo letto prima. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù qua sicuramente non sta parlando del primo periodo che lui, quando lui è vissuto sulla terra, no? Lui sta dicendo perché il regno dei cieli è vicino. Lui sta parlando a quando lui ritornerà per la seconda volta su questa terra. Allora, che cosa accadrà da quando Gesù è asceso, è andato in cielo con il suo Padre, al suo ritorno? Gesù mette davanti le condizioni del regno dei cieli durante questo intervallo di tempo, quello che stiamo vivendo oggi, e lo fa attraverso le parabole. Gesù utilizza spesso le parabole per parlare una verità al popolo con delle parole semplici, parole che il popolo poteva capire. Parlare di cose celeste che per noi è difficile di capire, ma Gesù lo faceva attraverso delle cose semplici, delle cose pratiche, perché le persone potessero capire questo messaggio profondo. Le parole, le parabole, vediamo nella Bibbia diverse parabole. La parabola del granello di senape, che dice: basta avere la tua fede piccola come un granello di senape, poi questa pianta cresce e diventa un albero. Questa è una parabola. O la parabola del lievito, o la parabola della perla di gran valore, o la parabola della rete. Sono tante parabole che troviamo nella Bibbia che possiamo interpretare. Ma la cosa meravigliosa è che ci sono due parabole dove non abbiamo spazio per interpretazione. Magari qualcuno dice sì, io la capisco in questo modo, un altro la capisce in un altro modo, perché è libera interpretazione. Ma ci sono due parabole dove Gesù stesso, lui, le spiega. Lui stesso spiega queste due parabole. Quindi non c'è spazio per l'uomo per interpretarla, per capirla in un altro modo che non sia quello come Gesù la spiega. Quindi è molto chiaro, è molto chiaro, è molto semplice da capire. E queste due parabole sono la parabola dei seminatori, la seconda, la parabola delle zizzanie. Lui, Gesù Cristo, lui stesso interpreta queste due parabole. Ora, oggi, volevo con voi che interpretiamo, approfondiamo il contenuto della parabola del seminatore. Dio volendo, la prossima volta vedremo in profondità invece la seconda parabola delle zizzanie. Quindi vi invito andare al capitolo 13, sempre di Matteo, leggeremo dall'1 al 9, versetto 1 al 9. Matteo, capitolo 13. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui. Così che egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Questa parabola del seminatore è una delle parabole più conosciute in tutto il mondo, penso. Tutti la conosciamo, tutti quanti. Ma vorrei che oggi andassimo insieme ad approfondire il contenuto di questa parabola. La grande verità è che Gesù sta parlando al popolo di Israele, ma vale anche per noi oggi, nel 2021. Qua vediamo quattro elementi, no? In questa parabola. Vediamo un seminatore, vediamo il seme, vediamo il terreno e quarto, vediamo il frutto. Quattro elementi che chi è più esperto di me in seminare sa che sono quattro elementi importanti. E per dare un buon frutto, per dare un buon frutto, qual è la parte più importante per dare un buon frutto? È il seme, è il seminatore, è la terra, è il terreno? Io penso che la parte fondamentale è il terreno. È il terreno vediamo se ho preso un semino. Un seme, un faiolino piccolino, non lo vedrete, questo seme qua. Questo seme dipenderà, questo seme dove cadrà, in quale terreno cadrà. Se cade in un terreno fertile potrà crescere come una pianta, la pianta che l'ho portato qua. Ecco. Potrà crescere come una pianta così, oppure no. La lasciamo qua. Ma Oggi non sono venuto qua a parlare di semi o di piante. Quindi cerchiamo un attimo di capire che cosa voleva dire Gesù. In questo contesto che parla del seminatore, chi era il seminatore? Era Dio. Che cosa era il seme di cui parla qua nella parola del seminatore? Era la parola di Dio. E il terreno? Noi, il nostro cuore. E il frutto invece è una vita cambiata, è una vita rinnovata, una vita per Dio, è la vita eterna. E questo penso che è il nostro obiettivo oggi. Noi siamo qua di passaggio, ma il nostro obiettivo non finisce qua, il nostro traguardo non è qua, il nostro obiettivo è dopo la morte, la vita eterna. E questo è il buon frutto. Gesù, seduto su questa imbarcazione, vediamo che lui era su una barca vicino alla riva del mare, invece sulla riva del mare c'era la folla, la gente che lo ascoltava, c'erano contadini, c'erano pescatori, c'erano casalinghe, ma c'erano anche persone della legge, religiosi, persone culti, istruiti. Qua Gesù, con questa parabola, lui evidenzia che il buon frutto non dipende principalmente dal grano stesso, ma dipende dal terreno in cui cade. E questa è una cosa tipica del popolo di Palestina, che loro buttavano il seme sulla terra e dopo aravano la terra. Noi invece oggi facciamo il buco, mettiamo il seme e la copriamo. Quindi questo è il modo come in quel tempo il popolo di Palestina loro seminavano. Quindi Gesù parla tramite le parole per arrivare direttamente al cuore delle persone. Quindi Gesù parla a persone semplici, ma anche a persone istruiti. Ma io penso che Dio, o meglio Gesù, in questa parabola lui sta parlando principalmente alle persone. In quel tempo erano i religiosi, oggi o persone della legge, oggi possiamo pensare alle persone, ai scienziati, possiamo pensare alle persone istruiti. Perché? Perché pensiamo che lui sta parlando principalmente a loro? Perché queste persone pensavano in quel tempo che erano a posto, che non avevano bisogno di Dio. Perché andavano al tempio, leggevano la parola, pensavano di essere a posto, pensavano di non aver bisogno di Dio, perché avevano tutto, avevano ricchezze, avevano cose materiali, stavano bene. Ma Dio, Gesù sta parlando principalmente a loro perché non basta questo, perché se queste persone non hanno Dio nel loro cuore, non serve a nulla. Perché queste persone magari oggi possono avere tutto, un lavoro, una professione, una posizione nella società, ma basta poco e possono perderlo tutto, lavoro, salute. E perché no, anche può arrivare la morte e li troverà impreparati. Quindi Gesù è morto anche per loro, per queste persone. Anche se per il momento sono insensibili alla parola di Dio, noi dobbiamo testimoniare a loro anche della salvezza che Dio ci ha dato a noi e che Dio vuole dare anche a loro. Gesù spiega il significato della parabola. Questa è la cosa più interessante che ho scoperto leggendo la parabola del seminatore, perché Gesù stesso lui le spiega. Vediamo in Matteo 13, 14, perché qui i suoi discepoli chiedono a Gesù: ma tu perché spieghi chiaramente questo significato? Le fanno questa domanda a Gesù. E Gesù risponde, capitolo 13, al versetto 14, e dice: e si adempì in loro la profezia di Isaia, che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchie e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con le orecchie e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Oggi diremmo vedo, guardo e non vedo. Noi oggi nella società in cui viviamo, noi guardiamo le cose, ma non vediamo ciò che c'è dietro. Noi viviamo in una società che va in fretta, va di corsa, ma purtroppo non conosce il punto d'arrivo, non sanno dove stanno andando. La tecnologia, l'industria 4.0, l'internet, lo smartphone, eccetera, sono tutte cose, sono le stesse cose che si facevano anni fa, ma che vogliamo farlo più velocemente e con meno sforzo. Questo è in teoria lo scopo della tecnologia, ma purtroppo la qualità della vita non ha migliorato, anzi a volte penso che è peggiorata, perché non abbiamo tempo per Dio, non abbiamo tempo per la nostra famiglia, non abbiamo tempo per stare in comunione con i fratelli, sorelle, in chiesa, e anche non abbiamo tempo di proclamare la parola di Dio ai nostri cari. Ma Gesù parla anche di noi, al versetto 16 dice: ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Pensate a immaginare che Gesù in persona sta parlando a questi discepoli e sta dicendo a loro: voi, beati voi che potete vedermi, che potete toccarmi, che potete ascoltare le mie parole. Pensate a tutti i primi cristiani prima di Gesù che hanno profetizzato di Gesù e non hanno mai visto Gesù in persona, non hanno mai sentito proprio dalla sua bocca parlare la verità. E Gesù dice: beate voi che avete questa occasione di ascoltare la mia parola. Ma parla anche oggi per noi nel 2021. Pensiamo ai nostri fratelli delle chiese perseguitate. Loro rischiano la vita perché hanno una Bibbia in mano. Noi invece non la rischiamo per niente. E a volte non la apriamo neanche. Quindi pensiamo a questa grande possibilità che abbiamo di studiare, di leggere, di imparare, di conoscere la parola di Dio. Altri la vorrebbero avere in mano, ma non la possono, perché rischiano la vita solo perché hanno una Bibbia in mano. Penso che Gesù usa la parabola per spiegare molto, in modo molto saggio e molto profondo, una verità, che è la verità quella del regno di Dio. Dice: ravvedetevi, il regno di Dio è vicino. Ora vorrei, dopo aver fatto questa lunga introduzione, vorrei che andiamo a vedere nel dettaglio la parabola del seminatore. Vediamo uno per uno, perché qua vediamo quattro situazioni, no? In quattro situazioni in cui cade questo seme. Vediamo uno per uno. E quindi andiamo al capitolo 13, al versetto 4. Qualcuno può leggere per favore capitolo 13, versetto 3 e 4, e poi un altro 13, versetto 18 e 19. Grazie. Qua vediamo questo primo esempio, no? Del seme che cade lungo le strade, arrivano gli uccelli, se la mangiano. Adesso io mi metto in questo gruppo, io Renzo appartengo a questo gruppo. Quindi io sono indifferente alla chiamata di Dio. Non voglio ascoltare della parola di Dio. Non ho interesse di cambiare la mia vita, perché lo devo fare? Ho molte cose a cui devo pensare, la mia carriera, il mio futuro, i miei piani. Non credo a queste favole. Sono ancora giovane, sono ancora giovane. Forse lo farò quando arriverò alla pensione, più avanti. Ancora tutta una vita davanti, la voglio godere. Ma a volte, faccio una parentesi, pensiamo che noi abbiamo la vita comprata, pensiamo che faremo tante cose tra un anno, tra due, tra 10. Ma sapete, a volte le sorprese arrivano, una malattia, oppure anche la morte, e ci trova impreparati. Il seme è caduto nel mio cuore, ho ascoltato la parola, il seme è caduto nel mio cuore, che avrebbe dovuto portare un frutto, ma viene rubato dal nemico, da Satana. Diciamo, io non sono credente, non credo in Dio, non comprendo il messaggio di Dio, non perché sono meno intelligente, ma perché ho il mio cuore indurito. Non sono sensibile alla parola di Dio. Non comprendo il messaggio perché ho un cuore magari duro, un cuore che ha sofferto. Sono troppo impegnato ai miei affari. Cosa noi possiamo trarre come insegnamento da questo? Quante volte ti è successo che tu parli con qualcuno di Dio? Vuoi cercare di condividere la tua testimonianza, come Dio ha cambiato la tua vita a qualcuno? Oppure sei in piazza, ti rifiutano quando distribuisci i volantini della parola del Signore, ti rifiutano, oppure le persone fanno finta di ascoltarti, ma non ti ascoltano. Ma vi ricordate che lo facevamo anche noi prima? Prima di conoscere Dio, lo facevamo anche noi. Rifiutavamo la Bibbia. Se qualcuno si avvicinava a parlare di Dio, Dio ti ama, lascia perdere. Ma sapete, non dobbiamo smettere di testimoniare di Dio agli altri. Perché anche noi abbiamo passato per quella situazione, ma grazie a Dio oggi siamo qua. Perché Dio ha cambiato la nostra vita. E lo può fare anche per te. Parlo a te, caro amico, amica. Non sprecare il tuo tempo e renderti a Dio. Lascia che il seme della parola di Dio porti frutto, ma ora, non domani, ma ora, nel tuo cuore, in modo che Dio possa cambiare la tua vita e che tu diventi l'uomo, la donna che Dio vuole che tu sia. La vita non finisce su questa terra, la vita va oltre la morte. Solo Dio ti può donare la vita eterna. Ora passiamo al secondo esempio, al secondo seme. Dove cade? Leggiamo, qualcuno può leggere per me per favore, versetto 5 e 6, e poi 20 e 21. Grazie. Quindi qua vediamo il secondo gruppo dove abbiamo davanti un terreno roccioso, il seme cade, c'è poca terra, il semino comincia a crescere ma non fa radice perché non c'è abbastanza terra, arriva il sole e il sole la brucia. Anche in questo caso mi metto io qua dentro, mi metto nelle panni di queste persone. Quindi potrebbe essere, non ho mai imparato che la chiave del Vangelo non è l'apparenza di essere cristiano, ma bensì la chiave è la fede che io ho in Dio. Non ho imparato veramente ad amare Dio, non ho imparato a pregare Dio, a leggere la sua parola e quindi a cercare di diventare seguace di Gesù. E possono essere diversi motivi, ad esempio la mancanza di discepolato da parte della Chiesa, ma la Chiesa siamo noi, non sono i responsabili, la Chiesa siamo noi. O un scoraggiamento a causa di un atteggiamento sbagliato da un altro non credente, o perdono, da un credente. O una conversione al Signore non sincera, l'ho fatto per far piacere alla mia mamma, al mio papà o alla mia moglie. Ho un'influenza negativa da parte della famiglia o degli amici. Ci sono tanti motivi per cui il seme che è caduto nel mio cuore della parola del Signore non ha preso radice. Ho ancora gli occhi, sono credente, amo Dio, ma ho ancora gli occhi che guardano verso il mondo. Ci sono delle cose che ancora mi attraggono del mondo. Dio non mi basta. Mi basta poco e poi torno indietro, do un passo indietro e torno alla mia vita di prima. E poi, piano piano, mi allontano da Dio. Che insegnamento possiamo trarre di questa parola, di questo seme che cade in un terreno roccioso? Dobbiamo guardare sempre al regno dei cieli. Dobbiamo puntare gli occhi su Gesù, non sulle persone che ci stanno intorno a noi, perché le persone che stanno intorno a noi sono di carne e ossa come noi. Possono cadere, possono anche inciampare, ci possono deludere le persone. Ma se noi guardiamo su in cielo, a Gesù, a Dio, Dio non ci può mai deludere. Potremo andare sul sicuro, lui non ci delude mai. Cari fratelli e sorelle, io come corpo, la mia mano ha bisogno della mia bocca, la mia bocca ha bisogno dei miei occhi, e i miei occhi ha bisogno dei miei piedi per camminare. Il nostro corpo, un organo, una membra, ha bisogno dell'altro. Anche noi che siamo la Chiesa di Dio, che siamo il corpo di Dio, abbiamo bisogno di gli uni degli altri, abbiamo bisogno di crescere insieme, abbiamo bisogno di incoraggiarci gli uni agli altri insieme, come un corpo unico, perché siamo parte, siamo membra dello stesso corpo, il corpo di Dio. Vi ricordate la gioia profonda quando abbiamo aperto il nostro cuore a Dio? Quando ci siamo battezzati per immersione in acqua. Che bello era incontrare. Non vedevamo l'ora che arrivi la domenica per incontrare i nostri fratelli e sorelle. Non vedevamo l'ora di incontrarci per pregare insieme, inginocchiarci, piangere insieme, pregando a Dio, gli uni per gli altri. Era una gioia immensa. Era una gioia immensa. Ma piano piano questa gioia è andata scemando. Perché? Andiamo avanti e vediamo l'altro seme che cade su un terreno coperto di spine. Qualcuno può leggere per favore il versetto 7 e poi il 22? Grazie. Qua vediamo questo seme che cade tra le spine. Poi le spine crescono e la soffocano. E così anche a volte capita che la parola di Dio cade nel nostro cuore, ma per motivi esterni la parola di Dio, anzi di portare frutto, viene soffocata. Quindi credo in Gesù, voglio vivere per Gesù, però ancora ho un piede in una parte e l'altro piede dall'altro. Voglio vivere in due mondi diversi. Penso di essere una persona religiosa. Ma non intendo dare la mia vita completamente a Dio. Se ho tempo vado in chiesa la domenica, ma se non ho tempo perché sono stanco o altri impegni più importanti, non vengo o non partecipo alle riunioni della chiesa con altri fratelli e sorelle. La domanda che vi faccio è: quanto importante è Dio nella lista delle tue priorità? In alto, a metà, in basso. Mi affanno ancora alle cose di questo mondo. Sono ansioso ancora alle cose materiali di questo mondo. Oppure anche il mio sogno è avere una certa posizione in questa società. Voglio sembrare una persona religiosa per bene, che non fa del male a nessuno. Sono un uomo bravo. frequento la domenica la chiesa, ascolto la parola, apro la Bibbia e prego, ma solo quando ho bisogno, quando mi trovo in difficoltà, Dio, aiutami. Quando parlo di Dio agli altri, mi vanto di essere un figlio di Dio. E invece sento tenerezze per gli altri che non hanno conosciuto Dio. Questi sono alcuni esempi di come queste persone si possono sentire. Ma l'insegnamento che possiamo trarre leggendo questi versetti, quali sono? Direi, la prima è avere una chiara priorità nella propria vita. Tre cose. Dio, numero uno. Due, la famiglia. La famiglia non intendo che io come capo famiglia devo lavorare per sostenere la mia moglie e i miei figli. Non sto parlando di questo. La famiglia intendo testimoniare dell'amore di Dio nella mia famiglia. Il terzo è la Chiesa. Quindi ricordate, Dio, famiglia e Chiesa, questa è la priorità. Non permettere che le cose di questo mondo soffocano il seme della parola di Dio che è stato piantato nel mio cuore, nel tuo cuore. Non ti sentire scoraggiato se qualcosa che non va, un dubbio, qualche scoraggiamento, tutti abbiamo passato questo. Parlane con una sorella, con un fratello, magari più maturo nella fede. Non sentirti in colpa, se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, possiamo chiedere perdono a Dio in ogni momento, perché sappiamo che Dio ci ha perdonato quando abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, ai peccati passati e anche quelli futuri. Quindi inginocchiamoci ogni volta che pecchiamo e chiediamo perdono a Dio, e Dio sarà più felice di perdonarci. Prima di evangelizzare gli altri, dobbiamo evangelizzare a noi stessi, a noi stessi. Perché? Perché siamo di carne e ossa, saremo sicuramente tentati dal peccato e quindi abbiamo bisogno di chiedere continuamente perdono a Dio. Dobbiamo rinforzare la nostra fede in Dio. Dobbiamo lasciare che la nostra fede cresca, che la nostra fede maturi. Non possiamo rimanere sempre come un bambino che prende il latte. Dobbiamo anche diventare adulti nella fede e mangiare la carne, cose più mature, più sostanziose, no? Sapete, io sono credente da 31 anni, ma a volte mi capita che mi sento così piccolo nella fede, come se avessi appena conosciuto Dio l'altro ieri. Mi sento così piccolo a volte. Ma quando mi succede questo e cado, mi domando, ma Dio mi ha dato tante benedizioni in questi 31 anni, una famiglia, mi ha dato una moglie, una figlia, un lavoro, una casa, una chiesa, il tempo, mi ha dato la sua parola. E mi chiedo, quando sarò davanti a lui nella sua presenza, cosa dirò? Cosa dirò? Cosa ho fatto di tutto ciò che Dio mi ha dato in questi anni? Cosa ho fatto con il mio tempo? Cosa ho fatto con la sua parola? L'ho tenuto nell'armadio nascosto? O veramente l'ho aperto e ho cercato di ricercare Dio nella sua parola? Arrendiamoci a Dio, cari fratelli e sorelle, siamo onesti con noi stessi, dobbiamo riconoscere che abbiamo delle debolezze, ma che dobbiamo cercare di essere la persona che Dio vuole che tu, io, diventassimo. L'ultimo seme che cade in un terreno fertile. La leggiamo al versetto 8, qualcuno può leggere per me per favore 8 e poi il versetto 23. Grazie. In questo caso il seme cade nella terra fertile, in una terra buona, e questo seme cresce, diventa una pianta e porta frutto. Ringraziamo il Signore perché una buona parte del seme cade su un buon terreno. Sono le persone che aprono il loro cuore, la loro mente a Dio e cercano di comprendere, di mettere in pratica la parola di Dio. Io personalmente ringrazio Dio perché ho trovato queste persone nella mia vita, persone che hanno aperto il cuore a Dio, che hanno messo in pratica nella propria vita la parola di Dio e mi hanno aiutato tanto a rimanere fermo nella mia fede. La loro testimonianza di queste persone, il loro amore è stato di grande incoraggiamento per me, principalmente nei momenti difficili. Ma sapete, queste persone non sono persone perfette, perché sono anche come noi, di carne e ossa. Sono persone però che si sono umiliati a Dio. Sono persone che chiedono a continuazione, perdono a Dio. E il loro grande desiderio è di continuare a camminare per Dio. Sono per me queste persone un grande esempio da seguire. L'insegnamento che vorrei condividere con voi, e poi mi avvicino alla conclusione finale, è questo. Queste persone, se tu sei in questo gruppo, caro fratello o sorella, continua a vivere per Dio. Aiuta gli altri a crescere nella fede. Condivide queste esperienze, queste benedizioni con gli altri. E in conclusione, voglio dirvi che se tu fai parte di uno di questi tre gruppi, quindi il seme che cade lungo le strade e arriva negli uccelli e se le mangiano, oppure il seme che cade sul terreno roccioso, che arriva il sole e la brucia, o il seme che cade tra le spine e queste spine crescono e la soffocano, non interessa quale di questi tre gruppi tu sia, ma hai bisogno di continuare a ricercare Dio, hai bisogno di continuare a cercare Gesù nel tuo cuore. Non ti fermare, non ti fermare. Cercalo con tutte le tue forze. Assicuriamoci, cari fratelli e sorelle, che la parola di Dio, la parola che tu ascolti, che ascoltiamo, la parola che noi leggiamo, cada in un cuore tenero, in un cuore fertile, in un cuore pronto a ricevere il messaggio di Dio. Il resto lo farà il seminatore, Dio. Lui ci penserà a annaffiare quel seme che cade nel tuo cuore e quel seme diventerà una pianta sicuramente più grande di questa. E poi diventerà un albero che porterà frutti, un albero che porterà ombra alle persone che sono intorno a noi. E voglio concludere leggendovi uno dei miei salmi preferiti, Salmo numero 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Dio ci benedica.